Susanna può coprirmi a tutti. Il sole è sempre più splendente, il cielo è sempre più blu, le violette sono nel prato e questo accresce ulteriormente i nostri meriti di essere qui oggi. Anziché al parco, anziché alla sfilata che penso troverete molti di voi d'accordo che si sta facendo contro il razzismo e contro l'intolleranza dentro a Verona. Ma noi il nostro apostolato di conoscenza e di democrazia lo facciamo con la conoscenza storica, quindi non ci sentiamo alieni da quell'operazione, la facciamo con altre modalità. Questo è il secondo incontro, come vi avevo annunciato, che abbiamo voluto dedicare al 1919, al centenario della nascita dei fasci di combattimento. Il primo incontro è stato molto piacevole, di grande successo. Vi ricordate, abbiamo avuto Mimmo Frantinelli che ha presentato questo volume agile e interessantissimo sul 19, in cui ci ha relazionato, appunto, illustrando questa sua visione nuova, diciamo, di lettura di questo primo fascismo, collegandolo al secondo sul tema della violenza, dell'intolleranza e dell'aggressività contro l'avversario, una tesi che sicuramente in ambito storiografico fa e farà discutere, ma è stato motivo di particolare interesse per quell'incontro, soprattutto venendo da tanti anni in cui la scissione e la divisione tra il fascismo del 19, la breve esperienza diciannovista e quella successiva era stata molto marcata. Ecco, appunto, Frantinelli ci ha presentato appunto la sua teoria per cui il filo che unisce queste due esperienze è quello appunto nel segno della violenza uscita dalla Grande Guerra. Il secondo incontro è quello che facciamo oggi con chi si occupa di storia, sa bene che è così come sto dicendo, una delle massime autorità di storia del fascismo, che è il professor Giuseppe Parlato, è uno degli allievi della grandissima scuola di uno storico immenso, a mio modo di vedere, che è Renzo De Felice, è presidente della Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice e presidente del Comitato 10 febbraio, oltre a tutta una serie di incarichi in ambito accademico, appunto, dove è stato docente, che ne fanno appunto uno dei punti di riferimento per la contemporaneistica italiana. Io vi ricordo fra i suoi titoli La fiamma dimezzata, ammirante della scissione di democrazia nazionale, Gli italiani che hanno fatto l'Italia, Mezzo secolo di fiume, Economia e società nella prima metà del Novecento, Fascisti senza Mussolini, le origini del neofascismo in Italia 43-48, Benito Mussolini, una biografia per immagini. Capite da questi titoli che a mio modo di vedere non si poteva passare sul 19 senza appunto incontrare una figura di storico come quella del professor Parlato. Il tema particolarmente appetitoso, perché sapete bene che il 19 è anche il centenario dell'impresa di Fiume e che le relazioni tra il Mussolini diciannovista e il comandante di questa Vostok patriottica immaginifica, che è appunto la Fiume di D'Annunzio, sono fortissime, quantomeno o come minimo per il fatto che l'unico antagonista in un'operazione di sovversivismo di stampo patriottico e tra virgolette di sinistra in quell'anno e in quell'ambito poteva essere di Mussolini, l'unico antagonista poteva essere D'Annunzio. E quindi il professor Parlato, che è specialista di storia del fascismo e tanto studio e tanta attenzione ha dedicato all'esperienza di Fiume, ci ha suggerito questo titolo, che appunto era particolarmente centrato e probabilmente interessante anche in prospettiva di un convegno che sicuramente organizzeremo in autunno per quanto riguarda il centenario dell'impresa di Fiume. Il tema di oggi, naturalmente, chi c'era anche il 2 di marzo con Frantinelli, è interessantissimo, perché appunto questa dissoluzione di vecchie categorie della politica, questo ingresso della violenza nella scena politica, l'Italia che esce dalla Grande Guerra vittoriosa ma piena di problemi, il brodo di cultura in cui il sovversivismo interventista cerca di incanalarsi prima a sinistra e poi a destra attraverso questa figura demiurgica di Mussolini, sono temi sicuramente di grandissimo interesse. Io mi permetto solo di fare una notazione, così abbiamo sentito tante volte dai tantissimi illustri ospiti che abbiamo avuto che i paragoni tra passato e presente sono spesso peregrini e rischiano di fare poco intendere il presente. Segnalo solamente però che nella scena politica di oggi un partito che ha troncato completamente le sue radici ideali, e che sta diventando adesso un nucleo di aggregazione fortissimo, c'è. È un partito che quando ero piccolo scriveva Viva il León che mai alzerò e Forza Etna, e che adesso chiede i voti in Sicilia, in Calabria, in Basilicata, li chiede e li prende. È un leader che è partito dai centri sociali e dalla compagine di comunisti padani, adesso è fotografato a cena con il board, diciamo, in inglese di Casa Pound, c'è anche quello. Allora è evidente che queste visioni, questa constatazione è qualcosa di particolarmente interessante, su quale credo gli italiani devono anche meditare e interrogarsi, perché la storia non torna com'è, non ci sono quegli uomini del 19, questo va detto al di là di qualsiasi giudizio politico, perché la tempra dei personaggi che danno vita a questa esperienza oggi è, ecco, per non far nomi, uno come Salvini, nel senso che se Italo Balbo l'avesse incontrato gli avrebbe dato un calcio in faccia, se l'avrebbe tirato dritto. Quindi lo dico senza nessuna ammirazione per lo squadrismo, ma con la coscienza di che cos'erano quei fascisti lì che hanno portato al potere Mussolini. Quindi le differenze sono enormi, però non posso non sottolineare questa cosa interessante di un leader che parte dai centri sociali, arriva a Casa Pound, di un partito che non mangia più i terroni ma vuole i loro voti. Vi ringrazio e salutiamo con un applauso il professor Parlato.
Grazie all'amico Biguzzi che mi ha invitato, grazie a voi all'Istituto della Resistenza di Verona che mi ha voluto qui a ricordare, a parlare di un evento che sicuramente, come è stato detto prima, è un evento importante, un evento centrale nella storia italiana. Io vorrei non abusare troppo della vostra pazienza.
Abuso?
No, vabbè, insomma.
Sono preparatissimo.
Ho capito, però. E io vorrei cercare di affrontare questo tema da un'ottica un po' diversa da quella che vedo, insomma, in questi giorni viene affrontata. Oggi si vede il 23 marzo del 19 come diciamo qualcosa che in realtà va spiegato sul dopo, no? Come diceva anche lei prima, il 23 marzo è qualcosa che anticipa in qualche modo la svolta conservatrice del fascismo, tanto per essere chiaro, quella del 2021, e come dice Franzinelli, il filo della violenza è l'elemento che in qualche modo collega questi due momenti, e che è sicuramente vero. Però proprio perché credo che questo fenomeno vada diciamo approfondito e analizzato un po' nel dettaglio, io vorrei soffermarmi sul 19 in questo momento, no? Perché, non soltanto perché c'è anche il legame con D'Annunzio, no? Nel titolo, questo già ho detto, da San Sepolcro a Fiume, ma anche perché io credo che ci sia una storia autonoma delle origini del fascismo del 19, che si conclude, come abbiamo detto, alla fine, tra la fine del 20 e l'inizio del 21, con un'altra storia, con la quale è evidentemente collegata. Ma ci sono molte differenze tra la prima e la seconda. E peraltro io credo che bisogna analizzare un po' il quadro del 1919 anche un po' al di fuori del discorso fascismo. 19, lo sappiamo, è un anno complesso, è un anno di svolta, non soltanto perché è il primo anno dopo la fine della guerra, ma è l'anno in cui, per esempio, nascono i partiti di massa, quelli veri, no? Il Partito Popolare, il Partito Socialista, che si dota di una forza notevole, accresciuta anche, direi, dalla svolta sul sistema elettorale, sempre del 19, la proporzionale, che Nitti cerca di realizzare con un obiettivo ben preciso, che in realtà poi fallisce. E bisogna capire anche perché fallisce questa cosa, no? Perché io sono convinto che se noi analizziamo questa parte, capiamo come in realtà Mussolini sia riuscito a sfruttare i tanti errori delle altre forze politiche. Se vogliamo No? Stavo pensando all'oggi, ma adesso io voglio concentrarmi sul passato, perché effettivamente, no? Il discorso è facile, il discorso è facile. I tanti errori che vengono fatti dalle forze democratiche rispetto, in primo luogo, alla sottovalutazione del fascismo, ma poi degli errori proprio strutturali. Perché probabilmente nell'ottica di Nitti, ecco, dico subito una cosa, che io ho preparato uno schema, ma ho già visto che lo sto abbandonando rapidamente. Nitti aveva un'idea in testa, ed era un'idea tutt'altro che stupida. Cioè Nitti dice, la guerra fa, Nitti è l'unico liberale che capisce questa cosa. Non lo capisce Giolitti fino in fondo, tant'è vero che di Mussolini si fida. Non lo capisce Fatta, ma Fatta, erano tante le cose, poveretto, che non capiva. Non lo capisce neanche Orlando. E non lo capisce Calandra. Calandra crede di cavalcare un po' il fascismo, poi alla fine anche lui resterà travolto, come gli Olimpi, dal fascismo. Che cosa capisce Nitti? Nitti capisce che la Prima Guerra Mondiale introduce le masse nella storia. Introduce le masse direttamente a contatto con il potere. E allora cosa pensa? Abbandoniamo il sistema maggioritario, che è un sistema, come è noto, fasullo dal punto di vista della proporzionalità tra voti e rappresentanti politici in Parlamento, andiamo sulla proporzionale. Perché vedrete, dice Nitti, e questo si trova nei suoi libri, si trova anche nei suoi carteggi, vedrete che con la proporzionale capiranno tutti i partiti politici che bisogna trovare un accordo per governare. Si era abituati che il sistema maggioritario, che sapete, funziona come in Francia, no? O come in Inghilterra, collegio unico, anzi in Francia c'è il doppio turno, in Inghilterra manco quello, che si era abituati, vabbè, lì non c'erano stati problemi perché il Partito Liberale vinceva sempre, ma non c'era una proporzionalità reale tra chi è rappresentato in Parlamento e chi è rappresentante nel Parlamento. Quindi non c'era neanche bisogno di cercare un blocco di governabilità. Il blocco sociale di riferimento era quello liberale, nato dal suffragio ristretto per censo e per cultura, e quindi il problema non c'era. Invece Nitti dice, obblighiamoli a trovare una soluzione, diamo sfogo ai partiti di massa e troveranno una soluzione. Non l'hanno trovata, questo è il punto. 1919, novembre, andiamo avanti e indietro, scusatemi, però ci sono delle cose che penso che bisogna dire subito. Novembre 19 elezioni, 156 deputati al Partito Socialista, 100 deputati al Partito Popolare, un po' di frattaglie centriste e poi i liberali, che sono sempre la prima forza in Parlamento, ma attenzione, non sono un partito. I liberali sono una consorteria, sono gruppi diversi messi insieme, non c'è un segretario del partito. I liberali non hanno capito che bisogna adeguarsi alla società di massa e quindi il partito diventa indispensabile. Cosa fa Mussolini nel mare? Non si chiama, lui parla di antipartito, fa antipartito, è un partito di segno diverso, non è che sia una cosa tanto lontana. Per cui questi tre partiti, i due partiti di massa, i due partiti neutralisti, oltretutto, nel 19 vincono i neutralisti. Socialisti e popolari hanno la maggioranza assoluta in Parlamento, perché sono 508 di parlamentari, 100 più 156, io non sono mai stato bravo in matematica, ma mi hanno detto che fanno maggioranza assoluta. Quindi perché non si fa un governo? Se si fosse fatto quel governo nel 1919, noi oggi non saremmo qui a parlare. Mi dispiacerebbe un po' non essere con voi, però forse sarebbe stato diverso per l'Italia. È il mancato accordo del 19 che crea una situazione. E perché questo accordo non si fa? Questo accordo non si fa perché il Partito Socialista, e non lo dico io, che potrei anche essere considerato, non so, di parte, lo dice Nenni, lo dice Gramsci, passato e presente. Il Partito Socialista è ancora fissato sul sovversivismo massimalista di prima della guerra. E tra l'altro, ironia della sorte, quel massimalismo socialista di prima della guerra che aveva creato Mussolini, perché Mussolini nel 1912 diventa direttore dell'Avanti vincendo il congresso di Reggio Emilia e buttando fuori i socialisti riformisti con i quali in questo momento Mussolini sta cercando l'alleanza. Ma questo fa parte di questi, no? Torniamo al discorso di prima. Di questa disinvoltura politica. Bene, qual è il problema? Il problema è che nel momento in cui i socialisti continuano a pensare al sovversivismo massimalista, continuano a pensare di fare la rivoluzione e di realizzare la dittatura del proletariato in Italia, aggiungiamo che nel frattempo c'è stata la rivoluzione sovietica, che ha dato ovviamente ampio e ulteriore spazio a questo tipo di meccanismo, i socialisti fanno una campagna elettorale nel 19 assolutamente, oggi si direbbe, identitaria, prendono una paccata di voti che non finisce più. Se voi guardate i dati, prendono 1.840.000 voti, pari a 156 seggi, ne avevano 51 nel 13, triplicano i seggi. Gli iscritti nell'ottobre del 19 sono 71.000, nel gennaio del 21 sono 220.000. I socialisti hanno la maggioranza in 2.162 comuni su 8.000 e nelle province ne saranno in 26 su 69. Un successo clamoroso. E ovviamente la vittoria nelle elezioni del 1919 conferma questa linea. Dittatura del proletariato, rivoluzione bolscevica. Questo ovviamente in Parlamento significa che ci sono 156 voti bloccati che per esigenze di copione non possono fare alleanza con nessun'altra forza. Perché se tu vuoi la dittatura del proletariato e vuoi la rivoluzione dei soviet in Italia, non puoi fare il governo con i popolari perché altrimenti la gente ti abbandona. Non puoi fare tantomeno il governo con i socialisti, in un momento, attenzione, in cui Giolitti, liberato, nell'ottobre del 1919, cioè un mese prima delle elezioni, tira fuori dal cappello a cilindro il programma di Dronero. Dronero è il suo collegio elettorale, famoso. Nel quale programma c'è addirittura una specie di cogestione degli operai nelle aziende, da parte liberale. Cioè il programma di Giolitti è il programma più progressista e più avanzato che in questo momento è rappresentato in Parlamento. E i socialisti rifiutano. Intendiamoci, anche i cattolici hanno la loro parte di responsabilità, perché salvo migliori alla sinistra del Partito Popolare, gli altri non vogliono legami con il Partito Popolare, ma non vogliono neanche legami con i liberali. Cioè abbiamo una situazione nella quale i tre partiti principali non vogliono andare d'accordo l'uno con l'altro e non si mettono insieme per fare un governo. Voi sapete che tra il 1918 e il 1922 si susseguono in Italia ben sei governi. Orlando, Nitti, Giolitti, Bonomi, Fatta 1, Fatta 2 e poi arriva Mussolini. Cioè la crisi del sistema liberale è una crisi pesante ed è una crisi che ovviamente povero Nitti, che aveva pensato di fare la proporzionale per risolvere il problema politico in Italia, si vede costretto a ratificare con la proporzionale l'immobilismo della Camera e l'impossibilità di fare un governo. Questo quadro io credo che noi dobbiamo tenerlo presente quando facciamo questo ragionamento, qualsiasi ragionamento sul 23 di marzo. Teniamo presente che non tutto il Partito Socialista la pensa così. La FIOM, per esempio, la CGL, riformista, ha di tutt'altro avviso. Tant'è vero che nel 1900, alla fine del 18, la guerra appena finita, la CGL tira fuori, lancia l'idea della Costituente. La Costituente è un'idea interessante. Nelle sue memorie Nenni dirà, poteva essere tutto, la Costituente non fu nulla. Perché la Costituente cos'era? era l'idea di rimettere in discussione il sistema istituzionale italiano. Cioè, in altre parole, per dirla in termini più chiari, un governo più democratico e probabilmente tanti saluti al re. Questo è il discorso della Costituente, alla francese, no? Fare un Parlamento che sia costituente per almeno 3 anni. E quindi crei, intanto, mandi a casa lo statuto albertino con tutto quello che di conservatore poteva avere e provveda a un ricambio istituzionale forte. Il Partito Socialista dice no alla Costituente. Perché è riformista? Perché non prevede la rivoluzione proletaria? Perché si illude nelle riforme dello Stato borghese? Questo è l'impasse nel quale la sinistra si muove in questo, anzi non si muove in questo momento. Aggiungiamo che a sinistra c'era un altro soggetto, abbiamo detto i riformisti, abbiamo detto il Partito Socialista Ufficiale, ci sono anche gli interventisti rivoluzionari, i De Ambris, no? I Mazziniani. E io ho imparato queste cose da Tramarollo.
Ah, beh.
Ecco, quindi so,
lo immaginavo,
perché Tramarollo è una persona che io ho conosciuto, Vittorio Parmento a Torino, con cui sono stato collaboratore al Museo del Risorgimento, quindi ho una tradizione, adesso smettiamo di parlare tra di noi, però no, per dire,
è una cosa proibitissima.
Proibitissima, no? Però in effetti la sfida di Mazzini mi commuove e quindi non posso non dirlo. Ecco. Ma gli interventisti rivoluzionari, che sono quelli che poi fanno la carta del Carnaro, ed è Ambris, non è D'Annunzio. D'Annunzio gli mette, no? Fa il pacchetto ben fatto, mette la parte lirica, si inventa la decima musa, eccetera. Ma la sostanza, il decentramento, il voto a maschi e femmine a 20 anni, il non avere vincoli di carattere religioso, razziale, l'accoglienza che Fiume fa, chiunque entra a Fiume è fiumano, dice De Ambris. Beh, questo è l'insegnamento mazziniano ed è l'insegnamento degli interventisti rivoluzionari. Nell'elezione del 1919 questo blocco, che qui nel 13 aveva raggiunto il 18% dei voti, scende al 9,5%. Quindi anche l'opzione che Mussolini insegue di rifare il blocco degli interventisti rivoluzionari fallisce. Quindi vedete, è un 19 che non dà possibilità di speranza, che non dà possibilità di sbocchi dal punto di vista politico. Allora, vediamo cosa fa Mussolini in tutto questo lasso di tempo. Mussolini è un po' seccato perché la guerra è finita. Sì, perché finché c'era la guerra per lui andava abbastanza bene, perché teneva sulla corda appunto l'interventismo rivoluzionario. E quindi vi ricordate D'Annunzio, Mussolini, Corridoni, no? Erano De Ambris, erano i leader di questo interventismo rivoluzionario. E quindi adesso la guerra è finita, l'Austria è crollata, Mussolini non sa che cosa fare. E proprio da questo non saper che cosa fare, si inventa i fasci di combattimento. Però attenzione, Mussolini, io su questo sono d'accordo con quello che scrive De Felice, lo scrive anche in parte Vivarelli, Mussolini non ha un'idea, non ha una strategia in questo momento. Io potrei dire che Mussolini non ha mai avuto strategie, ma era un tattico, ragazzi, di dimensioni che oggi, no? Ecco. Era un grandissimo tattico. La sua strategia consisteva di non averne, se possiamo fare questa battuta, no? E cioè di essere libero di muoversi come voleva, anche rimangiandosi quello che aveva appena detto 2 giorni prima. E quindi lui dice, io mi faccio il mio partitino. De Felice usa un'espressione molto buffa, De Felice amava molto i cani, la sua cuccia. Lui si fa la sua cuccia, cioè io sto lì. Nessuno mi dice niente, comando io in questo piccolo partitino e poi vediamo che succede. Tra l'altro evita di essere tagliato fuori dalla politica in quel momento, con con i fasci. Risolve, attenzione, importantissimo, la crisi finanziaria del popolo d'Italia, perché finché c'era la guerra il popolo d'Italia vendeva, perché era l'organo in qualche modo, no, degli interventi. Finita la guerra, chi è che legge più il popolo d'Italia? Quindi c'è una crisi proprio abissale. Lui pensa anche di chiudere in alcuni momenti, pensa di vendere il giornale. E grazie a questo partitino arrivano un po' di pubblicità, da Lansaldo, dalla Romeo, dalla Franchi Gregorini, da Radaelli, dalla Banca Commerciale. Sono quelli che in questo momento danno qualche soldo, non tanti, ma qualche soldo a Mussolini e Deodato. È la Culito che ci dice che Mussolini vuole leggere il popolo d'Italia, e possiamo credere. E Mussolini appoggia la costituente della FIOM e della CGIL, assolutamente, l'appoggia in pieno, perché in qualche modo è una strada politica. Qui adesso permettetemi di aprire una parentesi, è una cosa della quale si parla poco, no? Io vado un po' sempre alla ricerca delle cose di cui si parla poco, perché tra le pieghe di queste cose possono venire fuori degli elementi che per ragioni varie non sono considerati. Se c'è una costante tra la fine del 1918 e il fiume, è una costante, uso questo termine apposta, di carattere sociale. Ci sono quattro programmi politici di cui in qualche modo Mussolini è protagonista. Il primo è il manifesto lanciato il 14 novembre del 18, che prevede giornata lavorativa di 9 ore dal 1 di gennaio del 19 e di 8 ore dal 1 gennaio del 20. Minimi salariali, partecipazione dei lavoratori alla gestione e agli utili delle aziende, partecipazione dei sindacati alla conferenza della pace. Non è una cosa proprio... La risposta può essere velleitarismo mussoliniano, ma siamo d'accordo. Attenzione però, questi concetti, con pochissime differenze, sono presenti nel in quello che Mussolini dice il 23 di marzo. Non c'è un programma del 23 di marzo, il 23 di marzo dice alcune cose scrivono i giornali, ma sono queste che abbiamo detto, ma soprattutto sono le cose che vengono fuori nel programma vero e proprio dei fasci di combattimento, che è del giugno del 1919. Vi leggo brevissimamente anche questo: voto ai diciottenni maschi e femmine. Ricordiamoci che prima il voto era ai 25 anni, quindi c'è questo forte abbassamento. Abolizione del Senato, sostituzione con il Consiglio Nazionale del Lavoro, corporazioni, Camera dei Prezzi delle Corporazioni, non voglio dire che mi pensaste già a quello, però guarda caso è una cosa che resta. Giornata di 8 ore, minimi salariali, partecipazione dei lavoratori all'attività dell'azienda e agli utili, riforma previdenziale, esproprio della terra se non coltivata, laicità della scuola, riforma burocratica e decentramento amministrativo, nazione armata, e cioè addestramento periodico, marginiano puro, imposta straordinaria sul capitale a carattere progressivo, sequestro di tutti i beni ecclesiastici, sequestro dell'85% dei profitti di guerra. Questo è il programma dei fasci del giugno del... Voi capite perché il Partito Comunista nel 1935, nel famoso appello ai fratelli in camicia nera firmato da Togliatti e poi ritirato poco dopo perché c'era la guerra di Spagna, disse ai fratelli in camicia nera: se voi riprendete il programma di San Sepolcro, noi saremo con voi. Perché questo è il programma di San Sepolcro. E questi stessi concetti sono nella Carta del Carnaro, e siamo nel settembre del 1920. Che cos'è questa roba? Non è il sovversivismo socialista, ma non è neanche Guardia Bianca del Capitale, È una via di mezzo, è la vecchia terza via mazziniana, cioè è la terza via che unisce capitale e lavoro in un concetto superiore che è quello del produttore. Il Popolo d'Italia aveva come sottotitolo quotidiano dei produttori dei combattenti, cioè è l'idea che capitale e lavoro si possano mettere d'accordo in nome di un interesse superiore della nazione per unire gli sforzi ed evitare da un lato la dittatura del proletariato, cioè il sistema sovietico, e dall'altro il sistema capitalistico puro. Io non voglio, ho detto prima che Mussolini è un pragmatico, un tattico, io non voglio sopravvalutare questo aspetto, però credo che sia opportuno metterlo in qualche modo almeno in evidenza. Non è una cosa di Mussolini questa. Questa è una cosa che c'è tra il 1915 e il 1920 nella maggior parte delle forze progressiste italiane, a cominciare dal Partito Popolare, che si rifà alla dottrina sociale cattolica e quindi si rifà al solidarismo cristiano, ai socialisti riformisti, ai liberali, alla Giolitti. Cosa fa Mussolini? Fiuta l'aria e capisce che su questo piano è possibile quell'accordo che invece non sta arrivando sul piano parlamentare dopo la proporzionale. Cioè fa un'operazione di enorme astuzia prendendo queste tematiche. Pochi ricordano che una settimana prima di San Sepolcro, e cioè esattamente il 16 di marzo del 19, ad Almine c'è uno sciopero, il famoso sciopero creativo. Lo sciopero creativo è una cosa molto particolare, che era la Franchi Gregorini di Almine, che, i cui operai avevano chiesto a febbraio una serie di rivendicazioni che sono queste qua, partendo ovviamente dalla giornata di ottobre, e ai quali operai la fabbrica non ha risposto. Fanno passare un mese, a metà marzo decidono di entrare in sciopero, ma con una caratteristica particolare. Faranno andare avanti la produzione gli stessi operai, un'autogestione. È una cosa che in qualche modo sconvolge l'ambiente sindacale, e ovviamente Mussolini coglie subito l'occasione, poiché tra l'altro questi operai hanno messo la bandiera tricolore sul pennone più alto della fabbrica. Mussolini ci va a notte e dice a loro: voi avete fatto un'azione di classe senza dimenticare la nazione. Questo concetto, io insisto su questo, non perché voglio dare a questa cosa un'importanza strategica su tutta la vicenda, no, perché poi sappiamo che il fascismo queste cose non le ha fatte. Noi sappiamo anche che ci sono molti fascisti che il 23 marzo erano con Mussolini nella sala affittata da Goldman, no? Dall'ebreo Goldman, anche questo è, no? Abbastanza indicativo, responsabile, presidente di una delle società economiche più sviluppate di Milano. Lì dentro c'erano delle persone che di lì a qualche mese hanno abbandonato Mussolini. Tra questi c'erano anche i fratelli Bergamo, sì, repubblicani, interventisti. Quando risaltano fuori i fratelli Bergamo col fascismo? In Repubblica Sociale. Molti di questi ritornano in Repubblica Sociale. C'è anche una cosa curiosa tra i presenti a Verona, a Milano. C'è la presenza di due persone, uno si chiama Giovanni Marinelli, l'altro si chiama Celso Riva, sono rispettivamente un imputato del processo di Verona e il suo giudice. Sono tutti e due a San Sepolcro. Allora non pensavano come sarebbe andata a finire, ma Giovanni Marinelli viene fucilato a Verona e Celso Riva fa parte del collegio di giustizia del processo medesimo. Mussolini fa i fasci perché ha capito che non ci sono altre strade se non con questo programma andare alle elezioni politiche del 19. E lui è talmente convinto di farcela, anche perché ha due cose che gli funzionano molto bene prima dell'elezione del novembre 19. Il primo è lo scioperissimo del 20-21 luglio 1919, anche questo se lo dimenticano un po' tutti. Lo scioperissimo era, sì, viene chiamato così perché chi l'ha organizzato lo chiamò così, impaustamente, no? Un po' come la gioiosa macchina da guerra.
Sì.
Poi è finita un po' alla stessa maniera. Del povero Chetti, peraltro persona deliziosa, io ho avuto modo di parlare con lui, persona anche umoristica, molto autoironica. Lì forse è stata un po' troppo autoironica con quella battuta. Però lo scioperissimo era uno sciopero che era stato organizzato il 20 e il 21 luglio del 1919, pensate un po', perché in Russia e in Ungheria c'erano le truppe dell'intesa. Perché? Perché in Russia c'era la guerra civile tra bianchi e rossi, tra russi bianchi e bolscevismo, e in Ungheria c'era Berakun. Quindi bisognava, le truppe dell'intesa erano andate lì per arginare sostanzialmente, no? Bene, in Italia si sciopera per questo motivo. Se c'è uno sciopero più politico, anzi di politica internazionale a questo punto, neanche politica interna, è proprio questo. E fallisce in maniera clamorosa, riuscendo anche a spaccare all'interno della FIOM chi è favorevole e chi è contrario a questo sciopero. E a questo punto si sembra che si riformi l'interventismo rivoluzionario che prende posizione contro questo sciopero e ha più successo. Il secondo episodio che garantisce Mussolini sulla faccenda delle elezioni, almeno in questo momento, è l'impresa di Fiume. E quindi ci colleghiamo adesso un attimo con Fiume, no? Non per parlare dell'impresa, perché appunto ci vorrebbe ben altro, ma scusate, guardo l'ora perché se mi faccia scegliere, cioè senza problemi, perché io purtroppo, tenendo fede al cognome, posso andare avanti. E questo non è bello, non è buono per voi, non è buono, anche che domani è domenica, però insomma non esageriamo. L'impresa di Fiume, perché a Mussolini funziona? Beh, funziona, allora, intanto Mussolini, chiariamo subito una cosa, tra lui e D'Annunzio c'è una distanza abissale. Mussolini, ma a me non dà fastidio parlare con la musica di sottofondo, vi assicuro. Non c'è nessun problema, non mi è mai capitato molto spesso, quindi fa piacere quando capita, no? Un accompagnamento musicale, perché no? Dicevo, tra Mussolini e D'Annunzio c'è la differenza che c'è, che posso dirvi, tra un pazzo poeta e un sottile e spregiudicato politico. Posso raccontare solo un episodio che mi viene così spontaneo. All'interno del fascismo D'Annunzio era molto considerato, era considerato una specie di padre di riferimento, molto più di Mussolini. Tenete presente che dal 19 fino al 1924, fino al delitto Matteotti, al semestre successivo al delitto Matteotti, Mussolini sì, era il duce, ma non come noi oggi lo vediamo. Era uno di loro. Grandi gli dava del tu, Farinacci gli dava del tu, e lo mandavano sulla forca un giorno sì e l'altro pure. Se voi pensate al patto di pacificazione con i socialisti, che Mussolini vuole fortemente, d'accordo con Nitti, tra l'altro, l'orrendo Cagoia, come l'avrebbe chiamato poi D'Annunzio, però sono i fascisti contro Mussolini che gli fanno cambiare idea e gli fanno ritirare il patto di pacificazione con i socialisti, mica Mussolini. Sono loro che vanno a prendere Mussolini nel dicembre del 1924 e tirarlo fuori dalla depressione dicendo adesso tu vai, fai un discorso alla Camera altrimenti noi ti molliamo e ne troviamo un altro. Il rapporto era quello. Poi dopo Mussolini è andato sul piedestallo, e lo sappiamo, ma in quel momento non era esattamente così. Bene, due di questi, più d'annunziani che mussoliniani, erano Lino Grandi e Italo Balbo, erano molto legati ad D'Annunzio. E a un certo punto a metà del 1920, con un Mussolini che ondeggiava, non si sapeva se voleva andare con la destra, andare con la sinistra, voleva ritornare nel Mussolini nel 1919, dopo San Sepolcro, spera di poter tornare nel Partito Socialista. Poi capiamo anche perché. Vanno da D'Annunzio a dire, decidono di andare da D'Annunzio per spendere da D'Annunzio, prendi tu in mano la situazione, perché con quello non riusciamo a ragionare. D'Annunzio fa sapere che gli riceve il Vittoriale, però gli dà un appuntamento alle 6:15 di mattina. La cosa lascia un po' perplessi i due valenti fascisti, i quali sì fascisti, però alzarsi all'alba per andare a trovare il comandante, insomma va bene, insomma, lo fanno. E il comandante fa sapere dal suo segretario, dice, oggi il comandante non si sente molto bene, quindi tornate domani mattina, ma sempre a quell'ora. Questi cominciano un po' a preoccuparsi, 24 ore dopo, puntuali come soldatini, vanno alla porta del Vittoriale, torna l'ineffabile maggiordomo a dire, guardate, la prima mattina hanno detto al maggiordomo perché andavano dal comandante. Dice, noi vorremmo sapere se il comandante riprende in mano la situazione politica, perché noi ne abbiamo bisogno, no? Quindi questo riferisce al comandante. Il giorno dopo i due papini arrivano, esce il maggiordomo, dice, guardate, il comandante non vi può ricevere neanche stamattina perché è nuvolo. Guardano un attimo, cioè, ci stanno un po' prendendo per pezzi, cioè, questo un sospetto veniva fuori. C'è, nuvolo, perché c'entra? Ci sono le nubi, il comandante ha chiesto un parere, un segno agli uccelli, ma non se ne vedono e quindi in questo momento non si riesce. Beh, io non vi posso dire, perché ci sono delle signore, quello che ha detto di Robalvo, che era un sanguigno ferrarese, diciamo che l'ha mandato sulla porca, diciamo così, ma se io lo vedo, quello gli spacco la faccia. Dino Grandi, vecchio diplomatico, anzi no, non era ancora, non era vecchio, non era ancora neanche diplomatico, però col carattere diplomatico, ha detto, Italo, abbi pazienza. Mi sa che continua a essere meglio Mussolini, e tornano indietro. Ecco, questo l'ho detto così anche per alleggerire un po' la noia vostra, ma il problema è proprio questo, che Mussolini è un politico, D'Annunzio no, D'Annunzio è un poeta, è un estesa. Quando si trova a Fiume, il Vatte, esatto, quando si trova a Fiume, lui pensa a Fiume come al bel gesto della sua vita, la città di vita, la città olocausta. Se non fosse stato Fiume gli andava bene qualsiasi cosa, Caltanissetta, cioè voglio dire, no, cioè non è che Fiume, lui non aveva legami con Fiume poi particolari. Il problema è che lui si convince che l'impresa di Fiume rappresenterà una svolta fondamentale nella politica italiana. Fiume è convinto che appena l'opinione pubblica viene a sapere che il comandante è andato con 2000 legionari alla città olocausta, insorgerà in favore del comandante e manderà a casa l'orrendo Cagoia, cioè Nitti. Non succede nulla di tutto questo. La gente neanche se ne accorge che D'Annunzio è andato a Fiume. Mussolini questa cosa la capisce. E dice, ma io speravo tu andare a Fiume per poi venire a Roma, cioè che Fiume fosse il prodromo di una rivoluzione nazionale italiana, ma se tu continui a stare lì ti preoccupi della Dalmazia, ma che ci frega della Dalmazia? Cioè Mussolini capisce che questo giochino D'Annunzio l'ha fatto per se stesso sostanzialmente, l'alternativa era il volo su Tokyo, come ben sapete, no? Lui rinuncia al volo su Tokyo perché c'è Fiume, ma siamo tra un bel gesto e un altro sostanzialmente. In più c'è il problema che i bei gesti durano poco. Lui dopo 3 mesi che è lì a Fiume non sa più cosa fare. Io sono a Fiume, nessuno se ne accorge. Io sono qua. Il governo ha messo l'embargo alimentare alla città di Fiume. C'era una dieta, poi se qualcuno vuol sapere, ho pubblicato anche una dieta che funziona, hanno perso un sacco di chili i fiumani e le fiumane, che non arrivava da mangiare, sì, quindi può servire eventualmente, voi non avete bisogno, ma insomma in genere può servire sempre. E se non ci fosse stato De Ambris, che nel gennaio del 1920 arriva a Fiume, sostituisce Giuliani, i sindacalisti rivoluzionari prendono il posto dei nazionalisti, D'Annunzio, non so, si sarebbe dato malato, non ci sarebbe scappato, fuggito, scomparso. Cioè, non c'era più senso un bel gesto di quel tipo. Invece arriva De Ambris, gli spiega che ci può essere una Costituzione da fare, allora lui diventa il grande legislatore che lancia la Costituzione fiumana. E questa cosa gli piace, allora lui resta a Fiume e ci sta ancora fino tutto l'anno 1920, finché poi lo svolge Giolitti con le cattive e lui torna a Val Vittoriano. Questo, di questo Mussolini si rese conto subito. Voi sapete che Mussolini per prima cosa lancia la sottoscrizione a favore di Fiume. Dove finiscono quei soldi? A sanare i debiti del popolo d'Italia, évidemment, no? Quindi la prima cosa che fa è quella, poi fare non tutti, una parte glieli fa dare ad D'Annunzio. D'Annunzio è furibondo, gli scrive una serie di lettere. D'Annunzio cancella la Repubblica sul popolo d'Italia togliendo gli insulti. D'Annunzio si arrabbia ancora di più, dice questo mi sta prendendo per i fondelli. Questo è il rapporto tra i due uomini, destinati a non capirsi. Mussolini non gli fa capire perché il problema della Dalmazia, capisce che questi sono dei disertori, sono questi di Fiume, loro stessi lo sapevano, quando cantavano se non ci conoscete guardateci sul petto, per via delle medaglie evidentemente, noi siamo i disertori ma non di Caporetto, no? Perché i disertori erano sempre socialisti, ma stavolta non erano più socialisti. Però Mussolini capisce che questa strada non porta a nulla, soprattutto dopo le elezioni del 1919. Quando in spregio a tutto questo vincono i neutralisti, Nitti resta a cavallo, D'Annunzio è confinato laggiù a Fiume e nessuno se ne rende conto. E le cose vanno avanti così, finché poi con il trattato di Rapallo Mussolini sceglie decisamente la linea di Giolitti, abbandona D'Annunzio e D'Annunzio si deve aggiustare da solo e con il Natale di sangue torna poi in Italia. Però Mussolini non crede, lo utilizza, sì, l'impresa di Fiume, la utilizza molto perché nella gran cassa del popolo d'Italia l'impresa di Fiume è sempre centrale. Addirittura a un certo punto convince D'Annunzio di essere d'accordo per una marcia su Trieste, che non ci sarà mai, della quale Mussolini era assolutamente convinto che fosse irrealizzabile. L'unico che ci crede è D'Annunzio, ecco, ma questo è il rapporto fra i due. Poi, ecco, io sono sempre un po' perplesso quando sento dire D'Annunzio ha anticipato il fascismo. Allora, io non posso farci nulla se uno imita la mia voce dopo, perché così è andata. D'Annunzio non pensava minimamente di poter fare il fascismo. La carta del Carnaro, che lui ne fosse più o meno consapevole, era una carta mazziniana, democratica, progressista, decentrata. C'era l'autogoverno delle categorie produttive previsto nella carta del Carnaro. E c'era l'autonomia regionale. Mussolini ha fatto il corporativismo in tutt'altra maniera. Poi ci possono essere stati dei contatti, sicuramente, però una cosa ha fatto Mussolini? Mussolini ha preso l'elemento simbolico di D'Annunzio, il saluto romano, il parlare dal balcone, il rapporto tra capo carismatico e folla. Ha capito, perché non era un cretino, l'importanza dell'estetica nella politica, che ha introdotto sicuramente D'Annunzio in Italia, e ci ha lavorato su, creando un sistema politico che riusciva a produrre consenso nonostante la violenza, nonostante la linea liberticida. Quindi Mussolini ha capito perfettamente il meccanismo d'Annunziano, ma ha rivestito la sua politica della poesia d'Annunziana, della simbologia d'Annunziana, per cui i lettori della storia un po' frettolosi dicono D'Annunzio ha anticipato il fascismo. Ma no, perché in realtà D'Annunzio ha sempre cercato di contrastare Mussolini. De Ambris era in esilio in Francia, antifascista, ed era un corporativista antifascista in esilio in Francia, ed era il punto di riferimento principale di questi sindacalisti rivoluzionari, e come loro noi possiamo citare parecchi. Ecco, quindi io adesso vorrei anche avviarmi alla conclusione, perché facciamo quasi un'ora e mi sembra che sia opportuno.
No,
io vi ringrazio, ma dobbiamo fare. Io vorrei anche magari un po' di dibattito dopo, ritorniamo sul dibattito
non lo evochi.
No, io non lo evoco, ma mi sembra corretto.
È sempre.
Mi sembra corretto dirlo, no? Mi sembra anche positivo. Anche se poi soprattutto se ci sono delle interpretazioni differenti. Voglio dire questo, noi abbiamo nel 19 colto non tanto le conseguenze sul dopo, quanto le ragioni del 19. Questo mi interessava in questo momento un po' di più, anche perché il resto, un po' tutti, anche il libro di Carioti, che è uscito stamattina con il Corriere della Sera, è un libro fatto a più mani, io non l'ho preso, però ho letto, mi ha mandato Carioti degli appunti che aveva fatto via mail, ho visto che anche Carioti guarda avanti, no? Insomma, è giusto che sia. Io ho preferito guardare qui, guardare il 19, perché il 19 è molto complesso, il 19 è un pasticcio dal punto di vista politico, e questo, però, a mio avviso, questo pasticcio non solo permette, ma quasi addirittura legittima Mussolini a muoversi e a vincere la partita, non adesso. La partita non la vince adesso. Aggiungo una cosa. Se noi guardiamo i fasci di combattimento, ai quali Mussolini è una creatura che Mussolini non ama particolarmente. Pensate che Mussolini fa questo movimento, ha un giornale, Il Popolo d'Italia, no? Il Popolo d'Italia, lo dice lui molto chiaramente, non sarà mai il giornale dei fasci di combattimento. Tant'è vero che per un certo punto si doteranno di un giornale che non avrà nessuna prospettiva, nessuna fortuna, che si chiama Il Fascio. Ma Il Popolo d'Italia non è il giornale dei fasci di combattimento. È la sua personale tribuna dalla quale lui imposta le tattiche di politica di cui abbiamo detto. I fasci sono uno strumento. Guardate che questo meccanismo è lo stesso del rapporto che Mussolini ha col Partito Nazionale Fascista dal 1921 in poi. Il Partito Nazionale Fascista, fino alla morte del fascismo, fino al 25 luglio 1943, è stato uno strumento di Mussolini per cercare di organizzare il consenso, ma a differenza del ruolo che i partiti nei partiti unici, negli stati totalitari hanno avuto, mi riferisco a quello sovietico e mi riferisco a quello nazista, il Partito Nazionale Fascista non ha avuto nulla che assomigliasse a questi due esempi vicini. Non ha avuto un leader. Pensate che il segretario del Partito Comunista dell'Unione Sovietica si chiamava Giuseppe Stalin, ed era la carica alla quale lui ambiva, tanto che per un certo periodo si sono anche dimenticati di nominare il Presidente della Repubblica, perché non serviva nulla, bastava il segretario della Repubblica, perché il Partito Comunista era l'elemento centrale dello Stato totalitario. Il Partito Nazionalsocialista aveva una persona come Himmler, ed era il factotum di Hitler, ma è sempre stato Hitler a controllare direttamente il Partito Nazionalsocialista dei lavoratori tedeschi. Se noi, io lo dico agli studenti ogni tanto, vogliamo vedere chi di voi si ricorda un segretario del Partito Nazionale Fascista. Tutti dicono, evidentemente, Starace, perché è quello più famoso per le barzellette, è quello più famoso per tutta una serie di stupidità. Ma se io cominciassi a dirvi, a snocciolarvi i nomi dei tantissimi segretari, che Mussolini cambiava, quello che è durato di più è stato Starace, ma tutti gli altri, Adelchi Serena, Filippi Dussoni, Scorza, ma andando anche prima Giuliati, Turati, figure di totale secondo, terzo, quarto piano. Nessun Grandi è mai diventato segretario del Partito Fascista, nessun Balbo, nessun Bottai, nessun Rossoni. Farinacci c'è stato giusto il tempo che Mussolini voleva metterlo lì per fare la normalizzazione del partito e fregarlo, e ci è riuscito. Quindi così come con il Partito Nazionale Fascista Mussolini non ama i fasci di combattimento, i quali alla fine del scusate, alla fine del 1919 contano poche centinaia di iscritti. A Genova ce ne sono ben 29, pensate un po', no? Alla fine dell'anno. A Napoli non pervenuta, perché hanno passato, hanno cominciato a dire che c'erano delle cifre molto alte, hanno fatto una verifica, non era vero niente, non c'era nessuno. Solo a Milano funzionano i fasci di combattimento, solo a Milano. Verona è il quarto,
il terzo genere.
Sì, io ho fatto due conti però, senza nulla togliere a Verona e all'orgoglio veronese anche su questo tema
non qui
era una evidente battuta però penso che sia quarto, perché prima Milano, poi c'è Genova, Torino e poi c'è Verona,
sì, tranne quello madre di Milano è
solo madre del tempo, sì, sì, certo. Perché il fatto primogenio, se quello è primogenio, poi si dovrà andare il secondo genio, il terzo genio, vabbè, comunque sì, stiamo parlando di cose nominali. Però sono a Verona, siamo lì, ma anche Verona dura poco, tant'è vero che viene rifatto, come tutti ben sapete, di lì a un anno sostanzialmente. Bene, alla fine del 21 gli iscritti al fasci sono 249.000. Ed è cambiato sicuramente qualche cosa. Alla fine del 20 erano già 20.000, ma alla fine del 21 sono 249.000. Alla fine del 20 ci sono 88 fasci in Italia, alla fine del 21 ce ne sono 834. Ma qui c'è l'accordo con gli agrari, c'è la svolta conservatrice di Mussolini. Io non ho detto una cosa, mi sono dimenticato di dire una cosa che è importante per capire poi il discorso sul dopo. Mussolini fa tutte queste cose, abbiamo detto, i programmi sociali, il rottore, eccetera, eccetera, ma fa una cosa che in quel momento, anche qui, nessuno fa in Italia. Apre agli ex combattenti. Se c'è una cosa, e lo dice lo stesso Gramsci, e possiamo essere convinti che sia vero, che il Partito Socialista ha dimenticato di occuparsi degli ex combattenti, anzi, ha anche avuto nei confronti degli ex combattenti delle posizioni molto pesanti, e ne hanno fatto le spese, lo dico non per avere la solidarietà e la simpatia del nostro amico, ma ne hanno fatto le spese tutti i repubblicani intermediati, è stato per essere chiari. Mio nonno, che era ferroviere in Piemonte, mi raccontava che se c'era un ufficiale sul treno, si fermava il treno, scendeva il macchinista e finché in aperta campagna non scendeva l'ufficiale, il treno non riprendeva. Questo adesso non sarà successo sempre, però è successo alcune volte e ho trovato riscontro anche in archivi di queste cose. Cosa vuol dire questo? Che il problema di fondo del Partito Socialista era un vecchio problema ed era il rapporto con lo Stato nazionale e con i valori dello Stato nazionale. Ma perché Mazzini e Marx si prendono a cornate alla Prima Internazionale? Per questo motivo qua. Perché Mazzini è convinto che esista una possibile sintesi tra socialità e nazione, mentre invece Marx è un internazionalista. E questo porta giù tutto il discorso sulla sinistra massimalista del Partito Socialista. Un altro di questi motivi è questo, e quando Mussolini comincia a occuparsi degli ex combattenti, proponendo per esempio la superpensione per i mutilati di guerra, ha vinto la partita, perché nessuno si occupa di loro in Italia. Grazie.